Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Vi abbiamo lasciato orfani di Gong nella seconda parte della scorsa settimana, anche se in realtà avevamo pubblicato appunto la versione audio di Radar, la nostra rubrica dedicata ai titoli indipendenti, scritta e curata da Giulia Martino, ma se appunto non siamo riusciti a pubblicare una puntata del nostro podcast è per una buona ragione. Dovevamo festeggiare il nostro compleanno, sia in formato digitale con una lunga diretta di 12 ore, sia in formato fisico con un piccolo ritrovo che si è svolto in quel di Milano, in via Paolo Sarpi. Nessuno ha memoria di quello che è successo in quelle ore.
Vietato parlarne.
Assolutamente. Vietato. E nel corso appunto della diretta di compleanno abbiamo anche annunciato un progetto a cui stiamo lavorando da diversi mesi. Quindi prima di entrare nel dettaglio di quelle che sono le notizie di cui vogliamo parlarvi oggi, una è abbastanza fresca e l'altra insomma arriva invece proprio dalla scorsa settimana e la vogliamo recuperare, anche qui in Gong vi raccontiamo che cos'è questo Pixel.
Sì, è un progetto, come dicevi tu, che ci ha causato diverse notti insonni e altrettante secondo me ce ne causerà, perché è lungi dall'essere finito. Di cosa si tratta? È un bookazine, come dicono i più fighi, un termine che mi hai insegnato tu, ovvero un incrocio tra...
Te l'ho insegnato io perché sono il più figo.
Assolutamente, sì, o comunque credi di esserlo. è un termine che appunto crea una crasi tra il libro e il magazine. E questo è, diciamo, lo spirito dietro ad un prodotto editoriale di altissima fascia che abbiamo ufficialmente lanciato con un preordine che trovate sul sito di Itomi, Antonio Moro, ex Lega Nerd, che è nostro partner in questo progetto. Antonio aveva già inaugurato una produzione editoriale di questo tipo con la serie Epic, che è appunto una collana sua di coffee table book in formato quadrato, stampati in un certo modo con appunto rifiniture di pregio e una grande idea anche a livello proprio di cura nell'impaginazione. Pixel è, diciamo, il fratello dedicato ai videogiochi di Epic ed è un progetto che vede la partecipazione di 16 firme diverse. Ci sono ovviamente le nostre, ne abbiamo annunciate 8 finora. Ci sono dei content creator come Dario Moccia, Sabaku, Saidonia, c'è Giulia Martino, c'è il Sori, ci sono anche però realtà che appartengono all'industry, tipo Devolver Digital, che abbiamo già annunciato. Ci sono tutta una serie anche di altre figure che vi sveleremo nel corso dei prossimi mesi e diciamo che a completare queste 16 persone che scrivono di cose diverse in maniera molto antologica, l'idea è quella di un volume che possa essere sfogliato, dove magari non devi leggere proprio tutto, ma tutto quello che vedi deve essere estremamente bello ed estremamente curato. E per fare questo ci sono appunto 16 artisti che abbiamo raccolto, artisti anche in alcuni casi molto importanti, vedasi per esempio Evan Horton, che illustrano a tutta pagina ognuno di questi pezzi per dare quindi 16 spaccati anche proprio a livello artistico di quello che è il mondo dei videogiochi.
Assolutamente, per sottolineare ulteriormente qual è il valore artistico insomma di Pixel, almeno di questo primo volume, perché poi ne produrremo altri anche se con una cadenza molto molto dilatata. Stiamo pensando di pubblicare un volume ogni 11-12 mesi, quindi sì, sostanzialmente
comunque a cadenza annuale.
Assolutamente. Dicevo, la copertina di questo primo volume è stata realizzata da Shintaro Kago, uno dei mangaka viventi più apprezzati, un artista veramente incredibile che ha prodotto quello che per me è uno dei suoi artwork migliori, costruendo questo vortice di corpi un po' trafitti da una sorta di cordone che si porta dietro delle suggestioni un po' nipponiche fra dragoni, razzi, ninja e chi più ne ha più ne metta.
Anche tirannosauri feticisti dei piedi.
Assolutamente, e anche dei piccoli VC con delle cazzine volanti. Voglio sottolineare una cosa che abbiamo già ribadito nel corso delle nostre dirette. Pixel non è assolutamente la versione cartacea di Final Round, lo dico perché magari qualcuno di voi che ci segue qua su Gong frequenta anche le altre realtà del nostro ecosistema e quindi legge anche quotidianamente gli articoli di Final Round. In realtà era nato proprio come idea quella di pubblicare una versione cartacea di Final Round, andando a prendere le monografie migliori e quelle insomma capaci di reggere la prova del tempo e meno legate all'attualità, ma ci siamo accorti subito mentre stavamo discutendo di questa possibilità che non era quello che volevamo fare. Avevamo bisogno di fare qualcosa di diverso, un po' più d'impatto, che avesse una sua autonomia e che rivendicasse una priorità nel mercato appunto editoriale. Abbiamo deciso di farlo con Pixel, scegliendo quindi proprio 16 artisti, come diceva Marco, e 16 autori. Non tutti sono stati svelati, continueremo nel corso delle prossime settimane a raccontarvi quali firme, quali illustratori arriveranno sulle pagine del primo volume di Pixel, e lo faremo sui nostri social, quindi vi invitiamo a seguirci per esempio su Instagram, perché certo, lì sveleremo appunto la composizione di Pixel 01.
Guarda, solo in chiusura raccontiamo che il volume verrà consegnato a settembre 2024 per chi ha preso, diciamo, la first edition, che in realtà è andata esaurita entro pochissime ore durante la diretta. È ancora assolutamente disponibile la ristampa, che sarà consegnata a novembre 2024, quindi tra non tantissimi mesi.
E in tempo per Natale, se volete fare qualche regalo.
Esatto, assolutamente sì. Ricordiamo che vogliamo fare in modo anche da far trovare comunque il volume anche in certe fiere, per esempio a Lucca, dove Shintaro Kago sarà presente nello stand di Hollow Press, vedremo di magari fare un firmacopie lì. Aggiungiamo che, solo per ribadirlo, tutti gli articoli sono inediti e tali resteranno, non li pubblicheremo da nessuna parte, quindi per leggere queste monografie speciali dovrete comprare il volume. E in generale chiudiamo questa parte un po' autoreferenziale, però per dirvi che è un progetto a cui teniamo tantissimo. Secondo me una delle cose più belle che ho mai fatto in vita mia personalmente in generale, ed è qualcosa che volevamo fortemente affiancare, diciamo, alle tante realtà che abbiamo creato con Round 2. Se vi va di supportarci anche in questa cosa, sicuramente vi troverete sulla libreria qualcosa di speciale e di valore. Stiamo lavorando affinché sia così e sono sicuro che alla fine il risultato sarà molto meritevole. Grazie.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Nella parte centrale di questa puntata torniamo a parlare di Helldivers, stavolta non tanto per sottolineare un nuovo record di utenti connessi, il gioco sta andando comunque molto bene ed è ancora oggi uno dei games service più chiacchierati del momento e di sicuro quello più di successo uscito, pubblicato insomma da Sony e da PlayStation.
Beh, si potrebbe dire che è il gioco più di successo di PlayStation anche senza fermarsi ai Games as a Service per quest'anno.
Direi. Ah, sicuramente sì, ma diciamo che c'è stato un incidente di percorso. nelle ultime ore, negli ultimi giorni, in realtà c'è stata una sollevazione popolare, finita poi fra l'altro con una vittoria della democrazia.
Chiamiamola così. Loro esportano la democrazia a calci, esatto, in culo, e alla fine, esatto, la democrazia li ha presi a calci in culo e ha vinto.
Esatto.
Quindi è una grande lezione.
Perché sostanzialmente, insomma, Helldivers 2 è finito proprio al centro di una opportuna e giustificatissima polemica legata alla necessità di connettere l'account Steam all'account PlayStation per continuare a giocare. A un certo punto, insomma, Sony e Arrowhead hanno confermato al pubblico che a partire dal 30 maggio, per continuare a giocare al Divers 2, sarebbe stato necessario eseguire appunto questa connessione, quindi inserire i dati dell'account PlayStation all'interno dell'account Steam. Qual è il problema? Il problema è che il gioco, diffusissimo, era stato venduto anche in molti paesi in cui il PlayStation Network proprio non esiste, e quindi per tanti utenti sarebbe stato impossibile continuare a giocare a partire appunto dal 30 maggio. Questo ovviamente ha fatto un po' infuriare tutta la community. Adesso andiamo un po' a spiegarvi più nel dettaglio qual è stata la sequenza di eventi e poi come è finita questa storia.
Guarda, parto dalla fine, nel senso che mi ricongiungo però anche all'inizio, dicevi tu, il fatto che Helldivers 2 continui a essere un grande successo, secondo me si registra proprio dalle feroci polemiche che hanno, come dire, infiammato il weekend, nel senso che un tale calore da parte della community PC sicuramente si verifica per un gioco a cui comunque le persone tengono. In effetti è successa questa cosa con un cambiamento di PlayStation che ha fatto infuriare gli utenti, un cambiamento in realtà tra virgolette, perché per andare a vedere e a raccontare nel dettaglio la questione, quando il gioco è stato pubblicato nei cosiddetto EULA, che sono i termini di servizio sostanzialmente, e anche sulla pagina Steam del gioco, si diceva che il collegamento con l'account appunto del PSN dovesse essere obbligatorio. Che cosa è successo però? Che nelle primissime ore in cui il prodotto di Arrowhead è stato pubblicato ci sono stati dei problemi con la compatibilità e con i server in generale, e per decisione stessa dello sviluppatore e del publisher hanno deciso di fare marcia indietro su questo obbligo di passare attraverso il PSN e quindi di levare, diciamo, questa cosa. Succede, diciamo, questo dietro front nel momento in cui Helldivers 2, se ve lo ricordate, e ne abbiamo parlato anche qui, non era ancora diventato un fenomeno, ma anzi era un gioco di quelli che, boh, vediamo com'è presentato, forse anche addirittura un pochino sottotono dalla stessa PlayStation. Nel frattempo, nel giro di pochi giorni, perché in realtà ci è voluto giorni, non settimane, il gioco esplode appunto e diventa uno dei fenomeni del 2024, tutti si dimenticano di quel passaggio, e quando PlayStation sul finire della scorsa settimana dice «Ehi, arriverà un aggiornamento che oltre ad aggiungere contenuti vi obbliga a fare questa cosa», scatta il finimondo, e scatta il finimondo perché, come dicevi tu, in oltre 150 paesi, si parla ovviamente anche di magari paesi molto esotici, ma in certi casi anche di zone vicine all'Europa, quindi cioè non così periferiche, mettiamola così, il PlayStation Network non è disponibile. E cosa succede per quelli che hanno comprato il gioco e che poi non possono appunto passare attraverso il PSN, cioè hanno un gioco che di fatto gli è durato qualche mese? Sony non era mai intervenuta ufficialmente sulla questione, il servizio clienti aveva consigliato a tanti utenti provenienti da queste zone, tipo Bosnia e Erzegovina, tipo addirittura il Principato di Monaco anche, di farsi degli account PSN finti, cioè quindi registrandosi come con paesi nei quali non si era residenti.
Sì, questo non viola i terms of service, esatto, insomma, di nessuna piattaforma.
Diciamo che loro avevano dato questo escamotage come soluzione, però non in via ufficiale, certo, non è che l'avesse scritto l'account PlayStation su Twitter, ecco. Però questa cosa ha generato un comprensibile fastidio, una vera e propria sommossa popolare, che è sfociata addirittura poi nelle scuse della stessa Arrowhead, con in particolare il presidente della compagnia che, in tentativo di essere il più trasparente possibile, di placare gli animi, ha fatto sapere che in realtà loro questa cosa l'avevano già, come dire, capita, la sapevano già, ma non l'avevano messa troppo in luce, con una condotta forse anche, insomma, un filino, diciamo, connivente, e che ha destato più di qualche sospetto. Però alla fine tutto è bene, quel che finisce bene, ha vinto la democrazia. Perché, Fra?
Perché sostanzialmente c'è stato un completo e totale dietrofront da parte di Sony e di Arrowhead, e quindi a seguito di un paio di giorni che secondo me sono state abbastanza stressanti per tutti quanti.
Secondo me qualcuno nel weekend ha lavorato, esatto, mettiamola così.
È arrivata la conferma che non sarà più necessario, diciamo, linkare all'account Steam, l'account PSN, e quindi tutto è bene. Quel che finisce bene, voglio sottolineare solo un paio di cose prima di passare ad altro. La prima è che questa strategia di acquisizione di utenti da parte di Sony comunque verrà portata avanti nei prossimi titoli, quindi aspettatevi comunque che se ci saranno dei titoli multipiattaforma pubblicati in contemporanea sia su Steam che su PC, la necessità di linkare il proprio account lì diventi assolutamente, insomma, obbligatoria fin dall'inizio.
Guarda, Fra, l'hanno già detto che per l'edizione PC di Ghost of Tsushima, che è la Director's Cut, per il multiplayer che sarà incluso appunto tra i contenuti di questa edizione, sarà obbligatorio passare attraverso il PSN. Ma infatti il punto credo che qui non fosse il farlo, ma il non averlo detto e cambiare un po' in corso d'opera.
Secondo me è stato anche il cambiamento, perché il farlo fin dall'inizio, è chiaro che si tratta di una strategia anche legittima, il tuo ecosistema lo vuoi chiaramente far crescere, quindi è assolutamente tutto comprensibile, però appunto annunciarlo, poi due ore dopo la pubblicazione toglierlo e poi rimetterlo come
poi di nascosto, cioè senza mai più dirlo, eccetera, quello sicuramente
è un
era
po'
strano.
Inelegante. A chiusura di tutta la querelle, diciamo che la community, che si è sentita sicuramente tradita da Sony e da Arrowhead, sembra aver già perdonato, diciamo, tutte le parti in causa, e anzi adesso sta chiedendo che il grafico della caduta di utenti connessi diventi il design per un mantello da indossare all'interno del gioco.
Me l'ero persa questa.
Sì, sì, è una cosa molto bella. Fra l'altro è un design abbastanza interessante, con queste linee verticali. Immaginati appunto una sorta di grafico a colonne che sono crescenti, crescenti, crescenti di mese in mese.
E improvvisamente hanno un drop.
Un drop clamoroso. Diciamo è un design abbastanza particolare. Il team sta decidendo come chiamare questo design e poi arriverà nel gioco questo mantello indossabile. Nella terza e ultima parte di questa puntata torniamo purtroppo a commentare una notizia non piacevole. In realtà, diciamo, si tratta di una specificazione di una news che avevamo già dato nelle scorse settimane, quando in particolare Take-Two aveva confermato di voler licenziare il 5% della forza lavoro, pari a circa 600 persone. Questi licenziamenti sarebbero stati effettivi, insomma, stando alle parole di Take-Two, sarebbero diventati effettivi, dicevo, entro la fine dell'anno, ma non si sapeva esattamente quali team, quali divisioni avrebbero interessato. Adesso sembra che si sia capito, e purtroppo gran parte, insomma, di questi licenziamenti interessano o direttamente Private Division, che è l'etichetta che gestiva la pubblicazione di titoli indie, chiamiamole così, all'interno di Take-Two,
gli originals di Take-Two,
esatto,
per capirci,
oppure i team che producevano quei titoli.
Sì, in particolare sono due gli studi che sembrerebbero essere molto colpiti da questa cosa. Non è ancora del tutto ufficiale questo dettaglio, ma è molto 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 verosimile.
Sì, anche perché il report di cui vi parliamo arriva da Game Industry, insomma, e poi è stato confermato
sì,
da varie fonti.
Gli studi che sono vittima di questa ristrutturazione, per usare un eufemismo, sono Roll 7, che sono quegli inglesi che avevano fatto Holly Holly, Roller Drome, Laser League, Nota Hero, un team secondo me di grandissimo talento, ma veramente molto molto sfortunato nel corso della sua carriera. Cioè, se ve le recuperate, soprattutto secondo me anche Nota Hero è molto carino, lo stesso Laser League poteva in un mondo diverso innescarsi, magari non come ha fatto Rocket League, però comunque era un gioco con un sacco di potenziale che invece è morto praticamente sul nascere. E appunto Roll 7 sono il primo studio che dovrebbe, diciamo, pagare le conseguenze di questi tagli, e il secondo invece sono quelli di Kerbal Space Program 2, ovvero Intercept Games.
Sì, diciamo che entrambi i team sono stati particolarmente sfortunati, cioè se vi ricordate Roll7 era stato acquisito da Take-Two nel novembre del 2021, quindi è passato poco più di un anno e mezzo dall'acquisizione e se queste, diciamo, se questi report fossero confermati, insomma, sarebbe veramente un tempismo infausto, però anche tutta la questione legata a Kerbal Space Program 2 non è stata particolarmente piacevole. Non so se ve lo ricordate, in realtà il team che aveva iniziato lo sviluppo era un altro, poi Take-Two gli aveva tolto lo sviluppo e addirittura aveva iniziato a assumere, diciamo, delle professionalità del vecchio team, lasciandolo praticamente svuotato. Quindi in entrambi i casi, diciamo che oltre a i licenziamenti che poi arrivano un po' come pietra tombale,
esatto, certo,
c'erano state anche, insomma, delle questioni un po' delicate, ecco.
Sì, diciamo vicissitudini che continuano a testimoniare comunque la grande difficoltà di questo settore, ve l'abbiamo raccontata a più riprese. Fa abbastanza specie, secondo me, se vogliamo anche un po' analizzare la situazione, parlare di questi tagli e parlare di un ridimensionamento, scusate, clamoroso per quanto riguarda Private Division come etichetta, che era secondo me comunque una parte, uno slancio da parte di un publisher come Take-Two, pensato per guardare comunque a delle produzioni più piccole, più AA, più indie, comunque diverse, diciamo, da un blockbuster assoluto come GTA, che è quello che pubblicano loro ovviamente. Dicevo, fa particolarmente specie perché secondo me anche come tempismo è strano questo annuncio. Nel momento in cui viene finalmente pubblicato con un grande successo No Rest for the Wicked, che è un gioco appunto di Private Division, forse il gioco più importante pubblicato sotto quell'etichetta, ricordiamo in accesso anticipato, ve l'abbiamo descritto, la nuova opera di Moon Studios, i creatori di Ori and the Will of the Wisps, appunto. Mentre No Rest for the Wicked arriva, mantiene le promesse, fa molto bene e sembrava, come dire, prepararsi forse anche a creare un precedente importante sia per Moon Studios che però per Private Division stessa, un po' come etichetta, al tempo stesso Take-Two sceglie di calare così la scure in maniera molto brutale sullo stesso gruppo, secondo me andando poi potentemente a rivedere quelli che saranno i piani anche di pubblicazione dello stesso.
Sì, sicuramente sì, c'è da dire che Private Division, nonostante, insomma, il coraggio che gli dobbiamo tributare anche nel andare a scegliere delle produzioni un pochino diverse, un pochino sperimentali, non ha mai pubblicato dei grandi successi, perché se ci pensi, uno dei primi titoli fu Disintegration, ti ricordi,
sì,
di Leto,
mamma mia,
che era uno dei creatori di Halo.
Sì,
poi c'è stato Ancestors di Panache Digital Games.
C'era stato quello di Piccolo anche, non mi ricordo
che si
neanche
chiama
il nome.
After Us, okay. Poi Salzi Chronicle di Die Gute Fabrik, anche
chiuso.
Quel team sostanzialmente chiuso. Eppure Penny's Big Breakaway,
è vero.
Non è stato, diciamo, no, così un grande successo. Che cosa gli rimane a Private Division? Gli rimane appunto No Rest for the Wicked, che sicuramente ha avuto un bel lancio.
E con anche dei piani molto importanti, lo spiegava, certo, Mahler, piani 5-10 anni di sviluppo idealmente.
Certo, gli rimane
Game Freak.
Game Freak, assolutamente sì, quindi la nuova IP dai creatori di Pokémon, speriamo che sia sviluppata con competenza e attenzione, e Tales of the Shire, che è, insomma, un gioco ambientato all'interno della contea, come il nome lascia intendere, di Weta Workshop, che dovrebbe arrivare comunque quest'anno. Però diciamo che
è un cambiamento, ecco, d'orizzonti, forse.
Ecco, sì, mettiamola sicuramente così. Sì. Vedremo un po' che cosa succederà. Noi vi terremo aggiornati come sempre. Con Gong di oggi siamo arrivati alla fine. Torniamo nei prossimi giorni raccontandovi un po' dei titoli che sono stati pubblicati in queste settimane. C'è da parlare di Indica, c'è da parlare di Manor Lords e lo faremo ben volentieri in questi spazi. Grazie, a domani.
Ciao.